Ciao e benvenuto ai microfoni di Radio Blackout. Grazie per la tua partecipazione. Abbiamo deciso di intervistarti perché il tuo è un mestiere piuttosto interessante. Tra l'altro, un mestiere che molti sono convinti non esista, o meglio, che sia fatto e portato avanti da macchine. Quindi grazie innanzitutto e se vuoi introdurre di cosa si tratta quello che fai giornalmente per lavoro e qual è lo scopo di quello che fai.
Va bene, innanzitutto ciao a tutti, ringrazio Radio Blackout e Matti per l'invito e spero che sia interessante per tutti gli ascoltatori, per tutte le ascoltatrici, parlare del mestiere che faccio, che è un mestiere attuale, che è un mestiere che ci può far capire qualcosa sul mondo dei social, sul mondo del lavoro. E anche perché no, degli spunti sulla società in generale, più domande che risposte, ovviamente. La situazione è questa. Il lavoro che faccio io praticamente, parla breve, faccio lo sbirro di TikTok. Faccio lo sbirro di TikTok, mettiamo subito le carte in tavola, nel senso che faccio il content moderator per TikTok. Ci sono da fare delle precisazioni. Content moderator lo faccio per le pubblicità. Quindi non vedo i video degli utenti, ma modero le pubblicità che salgono su TikTok e faccio per il mercato italiano, nel senso che ovviamente le regole possono cambiare da paese a paese. Vi faccio un esempio, potete provare a immaginare le regole sull'esposizione della pelle femminile tra l'Europa e il Medio Oriente. Sono piuttosto differenti.
Ti fermo un attimo, grazie per l'introduzione, ma perché, beh, innanzitutto content moderator, immagino che significhi il fatto che tu decidi cosa può essere apparire sul social e cosa no, giusto?
Esattamente.
Ok, e puoi spiegare meglio cosa intendi con il content moderator delle pubblicità, cioè qual è il materiale che ti viene sottoposto e che tu devi decidere se può o non può essere pubblicato?
Allora, noi moderiamo circa 12-13 tipi di pubblicità diverse, di cui non parlerò assolutamente, parlerò di due, che sono quelle principali. La prima si chiamano, parlerò un sacco di inglesismi, un sacco di parole senza senso, cercherò di tradurre in italiano magari. Boh. Comunque, la più importante, che è quella su cui ci valutano anche dal punto di vista delle statistiche, si chiamano risk rating e sono le pubblicità principali che escono su TikTok. Queste sono fatte da diverse componenti. Le componenti sono la fonte, il titolo, il video e quella che noi chiamiamo landing page, cioè la pagina web a cui è connesso il video, cioè quindi dove tu vai a trovare il prodotto o il servizio che loro stanno pubblicizzando attraverso il video, che sembra un po' strano dirlo, rispetto a TikTok che si basa sui video, ma la parte più importante in realtà è il sito.
Beh sì, certo, perché immagino che se io voglia fare mettere per esempio, linkare una pubblicità a un video, ovviamente va controllato che cosa si trova sulla pagina che poi viene rimandata dalla pubblicità.
Assolutamente sì, anche perché certe volte sul video non rispecchia quello che c'è poi sulla. Ci sono i furbi, ovviamente, e il video non rispecchia quello che è promosso sulla pagina principale.
È un po' il tipo di pubblicità che forse chiunque si aspetta sentendo per la prima volta quello che è il tuo tipo di lavoro, quindi vai a controllare che i video pubblicitari abbiano tutte le carte in regola secondo le regole di TikTok di cui poi andremo a parlare per apparire sul social. E invece l'altro tipo di pubblicità principale?
L'altro tipo di contenuto, secondo me, più importante, l'altro tipo di pubblicità più importante, si chiamano hashtag challenge. E in questo caso mi contraddico subito rispetto a quello che ho detto prima, modulo gli utenti, nel senso che gli utenti hanno la possibilità sul video di TikTok di mettere degli hashtag chiaramente nei loro titoli e ci sono delle aziende che lanciano delle campagne pubblicitarie attraverso degli hashtag. L'utente, per avere il diritto di usare questo hashtag, però deve fare le cose che questo hashtag chiede di fare. E quindi io vado a verificare in questo tipo di pubblicità se l'utente che mette il video ha rispettato le regole per usare l'hashtag della campagna pubblicitaria e nel caso non lo faccia, togliergli l'hashtag o metterlo in fondo alla classifica o metterlo in cima alla classifica se fa quello che l'azienda vuole che venga fatto utilizzando quell'hashtag. E in quel caso appunto Mi sono contraddetto perché in quel caso modero proprio gli utenti, però modero gli utenti solo dal punto di vista della coerenza tra quello che fanno loro e l'hashtag, perché comunque le regole di moderazione degli utenti sono diverse.
Quindi fammi capire se ho capito, c'è praticamente un'appropriazione temporanea di un certo tipo di materiale collegato a un hashtag da parte di l'azienda che ha pagato per poter utilizzare quell'hashtag e che quindi impone gli argomenti che possono essere trattati utilizzando quell'hashtag, ho capito bene?
Sì, la questione è questa, solo che ovviamente è molto, TikTok è molto stupido ed è molto più stupido di così. Semplicemente se l'hashtag ti dice devi fare un balletto mentre usi il nostro prodotto il e nel video c'è uno spezzone di una serie TV nigeriana, chiaramente capita, chiaramente tolgo l'hashtag o lo metto in fondo alla classifica. In realtà la cosa interessante dello spezzone della serie TV nigeriana è che teoricamente non gli posso togliere l'hashtag se loro non fanno nulla di proibito. Quindi in quel caso l'hashtag se lo tengono, però andrà nel fondo della classifica. Questo significa che se vai sulla pagina dell'hashtag challenge dell'impresa, sarà in fondo, in fondo, in fondo tutti i video moderati, in cima ci saranno quelli che invece hanno svolto il loro lavoro. Diciamo che però sì, cioè, chiaramente è proibito quando tu scegli di utilizzare un hashtag di una campagna pubblicitaria, chiaramente sì, ci sono alcuni contenuti proibiti, alcol, sigarette, religione, politica. Però, per esempio, anche bambini piccoli, stare in costume da bagno, far vedere
Stare in costume da
capezzoli,
bagno.
stare in costume da bagno e biancheria intima, far vedere capezzoli, per esempio, avere una musica di sottofondo che non è nella lingua che va bene per il mercato italiano va bene solo l'italiano e l'inglese. Quindi, se c'è un ragazzo del Bangladesh che si fa il suo video al rallenti col Mercedes di qualcun altro per far finta di essere ricco e con una musica di Bollywood sotto, questo gli devo togliere l'hashtag perché sta usando una musica che non è italiana. Lo stesso, che non è italiano, è inglese. Lo stesso per le scritte che appaiono nel video, devono essere in italiano e in inglese. Sì,
Molto,
dimmi, dimmi.
molto interessante sulle regole, poi magari ci torniamo nello specifico successivamente, però anche qua vorrei capire meglio una parte, cioè nel momento in cui tu devi moderare i contenuti che sono collegati a un hashtag, tu hai diverse azioni che puoi fare, fra queste puoi eliminare l'hashtag o il contenuto di per sé se va contro delle regole, diciamo,
Sì.
base, oppure decidere se quanto quell'hashtag praticamente, fammi dire così, è utile alla campagna pubblicitaria dell'azienda e quindi se è utile far vedere il contenuto di più, altrimenti far vedere il video praticamente nasconderlo, anche se non va
Sì.
contro, è corretto.
Esatto. Hai capito perfettamente perché sulla piattaforma in quel caso abbiamo proprio tre azioni da fare, che si chiamano the tag, cioè togliere l'hashtag, bottom, mettere in fondo e pin, cioè mettere in alto.
Già che ci siamo e ti ho interrotto prima, forse sulle regole, sia ovviamente non abbiamo il tempo purtroppo per andare nello specifico di quali siano le regole per essere pubblicati su TikTok, però ti chiederei un paio di cose, cioè in generale quali sono i contenuti che assolutamente non possono essere trattati su TikTok, oltre a quelli che mi hai detto specifici, il costume da bagno, eccetera, e con le pubblicità, e poi vorrei chiederti se questo tipo di policy di contenuti, cosa può essere trattato oppure no, come ti venga comunicata, se sia pubblica o meno.
Innanzitutto le regole non sono assolutamente pubbliche, rispondo subito a questo ed è per questo che non ho detto il mio nome né per quale azienda lavoro né dove lavoro eccetera eccetera. Queste cose qua non posso raccontarle al di fuori, sono come si dice, sono informazioni riservate. Ci vengono comunicate, abbiamo tutta una serie di documenti, di file dove ci sono scritte queste regole qua. E quando io ho iniziato a lavorare erano già fatte, ci vengono comunicate abbiamo dei trainer, quindi quando ci sono delle policy nuove, veniamo addestrati a fare la moderazione secondo le nuove regole, se ci sono delle infrazioni nuove, se vengono tolte alcune infrazioni, se alcune infrazioni vengono modificate, eccetera, eccetera. Dopodiché, dopo il training, ci rimangono i documenti da poter consultare, poi noi abbiamo sempre a disposizione dei nostri colleghi che si occupano della si chiama Team Quality, che sono a disposizione se abbiamo dei dubbi su una pubblicità durante una moderazione, possiamo chiedere a loro, eccetera, eccetera. Quindi questa è la maniera in cui, diciamo, ci vengono comunicate le policy, che appunto di volta in volta, ogni 2 volte al mese ci possono essere degli aggiornamenti, come già ti ho detto. I contenuti cercherò di essere breve, che è una cosa abbastanza impossibile, però cercherò di la brevità. Allora, per finire il discorso sulle hashtag challenge, cosa provoca il de tag? Automaticamente ci sono ovviamente i contenuti negativi riguardanti l'azienda l'azienda che sta facendo la campagna pubblicitaria, chiaramente. Poi gli insulti, quindi parolacce o linguaggio volgare in generale. Poi qua addirittura ci sono riferimenti a individui pericolosi, organizzazioni pericolose, quindi terrorismo, addirittura nazismo, talebani, ISIS, eccetera. Quindi droga, alcol, tabacco, armi. I brand competitor di quello che sta facendo la pubblicità, la politica in generale, le scritte in un'altra lingua, le canzoni in un'altra lingua, tutte le cose che riguardano la violenza, tra cui immagini riguardanti la polizia, tra l'altro. Proprio se vedo una macchina della polizia, dei carabinieri non fanno niente, è comunque proibito.
Non possono esserci forze dell'ordine in generale nei contenuti.
No, nell'hashtag challenge no, è da the tag. Poi appunto, come ti ho già detto, vabbè, tutte le robe di parti intime in generale, pornografia, eccetera, tubi da bagno, i bambini piccoli, contenuti religiosi, anche la religione nell'hashtag challenge, niente, biancheria intima e appunto armi, guerra, eccetera, eccetera. Queste sono le cose delle hashtag challenge che sono assolutamente proibite e che co comportano il togliere l'hashtag dal video dell'utente. Per il rescreating è un po' più complicato. Per il rescreating, allora io
Il
adesso ti cito.
rescreating, scusa, ricordo solo che sono invece le pubblicità vere e proprie, no?
Sì, sono i contenuti pubblicitari principali, quelli appunto suddivisi in fonte, titolo, video e la landing page a cui si riferisce il prodotto o servizio. Qua abbiamo, non so, saranno un'ottantina di infrazioni diverse, ve le dico per categorie chiaramente. Abbiamo 7 categorie, la prima è quella dei formati, quindi come si presenta tecnicamente una pubblicità, quindi se le parti sono coerenti tra di loro, se il formato del video va bene, il formato dell'audio va bene, se i testi proprio grammaticalmente vanno bene, eccetera, eccetera, questi tipi di cose, proprio le cose formali. Poi abbiamo i prodotti proibiti o ristretti, che ci torniamo dopo perché è la domanda che mi hai fatto. La terza categoria sono le informazioni false, cioè tutte quelle informazioni che non ti aiutano a capire il prodotto o il servizio fornito. Faccio un esempio: sul video c'è scritto che c'è una borsa che ha uno sconto del 50%, poi vai sul sito e lo sconto è del 10%. Questa è un'informazione falsa e quindi è un'infrazione. Questa è tutta una categoria di cui non sto a elencare gli altri. Poi c'è la quarta categoria, che è quella sulla proprietà intellettuale, quindi i prodotti contraffatti, usare marchi di qualcun altro, usare video di qualcun altro, usare il logo di TikTok in maniera sbagliata, eccetera, eccetera. E poi un po' di robe piccanti. La quinta categoria riguarda tutte le robe della pornografia e dell'esposizione del sesso, parti intime, eccetera, eccetera. La sesta categoria, politica e religione. E la settima è la violenza. Violenza inteso come horror, inteso come sangue, inteso come combattimenti umani, animali, eccetera, eccetera. Quindi queste sono le categorie
E
generali.
abbiamo detto anche forze dell'ordine, polizia, carabinieri, anche queste entrano nella violenza, o sbaglio, solo negli hashtag challenge.
In quel caso specificatamente solo nell'hashtag challenge, da
Ok.
questo i rescreating da questo punto di vista sono più generici, quindi c'è in generale la violenza, quindi ovviamente che sia da parte di un poliziotto o da parte di gente a caso che va una rissa fuori da una discoteca, ecco, ci entrerebbero comunque, quindi non c'è la cosa specifica in questo
No,
caso nel
mi
rescreating
piaceva solo
delle
il
forze.
discorso della
No,
polizia,
perché è
perché è
chiaro,
vista come
sì.
violenza.
Quindi queste sono le categorie. Tornando alle robe proibite che tu mi chiedevi, nei rescreating sono assolutamente proibiti tutto quello che riguarda il gambling, cioè le scommesse. Quindi, oltre a tutte le robe del gambling, ci sono tutte le robe relative alle droghe, e con droghe ovviamente sul consumo, ma anche per esempio se si citano nei testi delle canzoni, quindi anche negli audio bisogna stare attenti.
Cioè, tu ti
Abbiamo
devi andare
del.
a controllare tutto il testo di una canzone. Mi hai già detto che devi andare a controllare sul sito se il prodotto e le caratteristiche del prodotto corrispondono a quelle che appaiono nel video. E tu devi anche andare a vedere i testi delle canzoni per vedere che non contengano riferimenti a droghe e cose del genere.
Sì, questo vale per gli insulti, vale per le, però gli insulti non è proibito, semplicemente ha un suo label, la droga è il label Prohibited Industry. Poi parliamo di armi, qualsiasi tipo di armi,
Certo.
sigarette che riguardano anche ovviamente sigarette elettroniche, tutto quello che riguarda l'alcol. Io ringrazio, non so chi, volete voi, qualsiasi divinità, in Italia è uno dei pochi paesi, uno dei pochi mercati in cui è proibito qualsiasi prodotto medico. Con qualsiasi prodotto medico intendo farmaci e quelli che noi diciamo medical device, quindi non so come dirli in italiano, gli aggeggi
Sì.
medici, insomma, non lo
Dispositivi
so,
medici.
se i dispositivi medici, bravo, che sia uno stetoscopio, che sia un cotton fioc per le orecchie, che sia queste cose qua, insomma, grazie a Dio in Italia è uno dei pochi paesi europei in cui io vedo una cosa medica ed è proibita. Con cosa medica intendo che fa un claim medico, potrebbe anche essere una, per esempio, capitano, ci sono degli anelli che ruotano e dicono che ti aiutano contro l'ansia. Per me quell'anello lì è un prodotto medico e quindi per me quell'anello lì è proibito.
Ho
Quindi non è solo
capito.
il fatto di avere una certificazione medica o un qualche tipo di certificato che dice è un prodotto medico, ma che loro facciano dei claim, delle affermazioni mediche che ti dicono che guariscono, curano o ti aiutano a trattare certi tipi di cose. Lì fa
Capito.
automaticamente diventare un prodotto proibito. Poi ci sarebbero anche la questione degli NFT, criptovalute e basta, in
Che direi che
realtà.
possono benissimo rientrare nel gambling per quanto mi riguarda. Comunque, prima di preparare questa intervista, mi sono letto qualche cosa su TikTok, anche perché devo ammettere che da buon boomer, no, non ce l'ho e non l'ho mai utilizzato. E tra le varie cose che ho letto, soprattutto riguardo la moderazione di TikTok, ma che non riguarda poi il social network cinese di per sé, ma più in generale la moderazione di tutti i social network, è il fatto che comunque i moderatori sono esposti a qualsiasi tipo di contenuto. Perché gli utenti, si sa, potrebbero pubblicare qualsiasi cosa e perché i buoni consumatori e utenti finali non siano protetti da questo tipo di contenuti, ci deve essere qualcuno che non è una macchina, ma anche in questo caso è un essere umano, che per loro li vede e seleziona se possono essere pubblicati o meno. Quindi quando tu moderi, immagino soprattutto i contenuti degli utenti che siano legati a degli hashtag, cioè capita di trovarsi questo tipo di contenuti disturbanti a livello psicologico?
Allora, la mia esperienza da questo punto di vista, fortunatamente no, nel senso che la mia esperienza dei contenuti che noi chiamiamo grafici è stata praticamente limitata al training, nel senso che noi che moderiamo pubblicità non siamo esposti a contenuti grafici perché nelle pubblicità non ce ne sono. Il massimo di pubblicità di contenuto grafico che ci sono è pornografia, ma pornografia che trovi in qualsiasi piattaforma pornografica normale, non, nulla
Però
di che.
questo com'è possibile? Mi sembra strano, nel senso che i contenuti che tu vai a moderare quando vai a moderare gli hashtag pubblicitari sono contenuti che vengono dagli utenti e
Ah no,
potrebbero pubblicare
scusami,
cose.
sì, allora no, io stavo parlando anche in generale dei risk rating, in generale della pubblicità, cioè nel senso in generale non vengo esposto a contenuti grafici. Quando modero le hashtag challenge non mi è mai capitato di essere esposto a contenuti grafici. Questo introduce un argomento interessante nel senso che io non so, io do per scontato che non vengo esposto a contenuti grafici degli utenti. Perché la pubblicità, prima di essere moderata per la sua coerenza con l'hashtag challenge, cioè il video dell'utente, prima di essere moderato da me in coerenza con l'hashtag challenge, viene moderato prima dai moderatori degli utenti in base alle regole generali degli utenti. Questo introduce un tema interessante perché io non so dare una risposta, introduce il tema della frammentazione lavorativa, cioè io sono un insettino che fa esattamente quel singolo lavoro lì, quello specifico lavoro e non sa niente del processo che sta a monte e a valle di quello che lui fa.
No, però scusa,
Ok.
ti interrompo perché in
Sì.
realtà quello che mi hai detto mi ha fatto venire in mente un sacco di domande, cioè hai detto cose che mi hanno aperto diverse strade. Beh, innanzitutto non stiamo dicendo il tuo nome, sei la nostra gola profonda o whistleblower se preferisci, ovviamente perché temi per il tuo lavoro, ma ci vuoi dire allora tu per chi lavori? Perché tu lavori su TikTok, ma per chi lavori, se vuoi dirci qualche cosa di più sulle tue condizioni contrattuali, lavorative?
Beh, io non lavoro, TikTok è di proprietà ByteDance, un'azienda cinese che è proprietaria di TikTok, che si chiama ByteDance. Io non lavoro direttamente per ByteDance, loro hanno, come si dice, hanno fatto outsourcing adesso.
Certo, come fanno tutti, come fa Amazon con la logistica, più o meno.
Esattamente, quindi il servizio di moderazione l'hanno affidato all'impresa a cui io lavoro. Questa impresa qua ha ovviamente sedi un po' in tutto il mondo e ovviamente perché modera mercati che vanno dal Giappone a Sud America, all'Africa, eccetera, eccetera, quindi ha chiaramente diverse sedi per il mondo. Una cosa importante che non abbiamo detto è che io faccio il turno di notte, quindi io praticamente lavoro da mezzanotte alle 8 del mattino. Sono 39 ore a settimana. Quindi all'interno della settimana sarebbero praticamente 5 giorni, di cui 4 lavori 8 ore e uno 7, se non ho fatto male i calcoli, e teoricamente a settimana dovresti avere 2 giorni liberi. Questi 2 giorni liberi ovviamente non corrispondono col fine settimana, nel senso che i nostri turni sono anche sul fine settimana. Noi lavoriamo anche sul fine settimana, non esistono giorni festivi, cioè Natale, Capodanno, Ferragosto, la Madonna che ascende, il bimbo che, Gesù che piange, quello che volete voi. Noi si lavora comunque, quindi a Natale può darsi che io abbia il turno la notte di Natale, quindi non esistono appunto festivi. Ovviamente il turno di notte ha dei bonus economici, chiaramente. Allora, la situazione contrattuale è questa. Io adesso ho un contratto indeterminato. Questo contratto indeterminato però ha messo in moto una catena di cause e conseguenze che è proprio da meccanismo aziendale abbastanza malsano. Questo è successo ad aprile. Prima di aprile, quindi il primo anno che io ho lavorato, nessuno di noi aveva un contratto indeterminato. Era un contratto, tra virgolette, indeterminato perché si chiamava, lo traduco in italiano, opera e servizio, perché era indeterminato, però se il volume di lavoro non era abbastanza alto, l'azienda poteva deciderti di lasciare a casa qualcuno, cioè è inutile tenere a lavorare tante persone se le pubblicità da moderare sono poche. Quindi noi non avevamo un limite di tempo, ma quando c'erano poche pubblicità da moderare, c'era il rischio che qualcuno potesse rimanere a casa. Nel paese in cui vivo, da aprile hanno fatto una legge in cui hanno eliminato un sacco di contratti di questo tipo qua, tra cui questo opera e servizio applicato al mio settore. E quindi l'azienda è stata costretta a farmi un contratto a tempo indeterminato. Quindi, anche se c'è poco volume, non possono lasciarmi a casa.
E quindi cosa
Voi.
succede adesso se c'è poco volume di lavoro?
Voi direte, bene, bello, perché prima quando c'era poco volume di lavoro, che fa uno quando non c'è lavoro? Io telelavoro, quindi lavoro da casa. Mi faccio le maratone di serie TV, mi guardo i film, gioco al computer, ogni tanto vedo se arriva qualche pubblicità, eccetera, eccetera, perché c'è poco volume di pubblicità e magari siamo in 3 o 4 e modero 20 pubblicità in 8 ore di lavoro e quindi il resto non è che sto con le dita nel naso. E questo
Mia.
però a un certo punto mi sembra che all'impresa non sia più piaciuto, nel senso che loro hanno detto adesso avete il contratto indeterminato, quindi anche se c'è poco volume, noi non possiamo lasciarvi a casa, quindi siamo costretti a tenervi. Se siamo costretti a tenervi, però, col cazzo che state lì con le dita nel naso quando c'è poco volume, lavorate 8 ore e quindi cosa hanno fatto? Hanno moltiplicato le pubblicità, cioè hanno duplicato, triplicato quello che vuoi te delle pubblicità uscite in modo che queste non finiscano mai. Quindi adesso noi siamo effettivamente dei robot
Cioè,
da
fammi
questo punto
capire,
di
scusa, le hanno
vista.
moltiplicate in che senso? Non è che avete più pubblicità normali, cioè la
No,
stessa pubblicità ti viene fatta
è
moderare
sempre
più
la stessa,
volte?
sì, è sempre la stessa, le stesse magari. Allora, ci sono quelle che arrivano vere normalmente che devono essere moderate, però periodicamente ce ne sono alcune che sono esattamente sempre le stesse, che hanno lo stesso codice, lo stesso advertiser, eccetera, eccetera.
Scusa, mi sembra completamente folle, nel senso che è proprio una volontà di voler disporre, possedere il tuo tempo per quelle ore che hanno pagato, anche se a loro hanno utilità praticamente nulla, perché immagino che a meno che non abbiano costruito un sistema che sulla base di multiple moderazioni decida se quale moderazione finale applicare a una
No,
pubblicità,
no, no.
insomma, rifare lo stesso lavoro più volte
No, è
è
solo una roba
matto.
meccanica. Praticamente il principio è quello che noi scaviamo una buca e la riempiamo, e poi la riscaviamo e poi la riempiamo.
Qua c'è una situazione da cui ho percepito dalle tue parole perché il malcontento non sia ovviamente solo tuo, anche come è facilmente immaginabile da quello che mi hai raccontato. Però è anche vero che tu lavori di notte e hai soprattutto delle statistiche che rendono molto frenetico il tuo lavoro, perché tu devi stare, hai un timer che ti misura, immagino, che
Sì,
conta
sì, sì.
quante cose fai, eccetera. Quindi mi si è formata l'idea di un lavoratore notturno ripiegato sul computer e soprattutto completamente, oltre che alienato, anche isolato rispetto a quelli che sono tutti i colleghi. Tu percepisci del malcontento in generale? Ti confronti con dei colleghi? Avete delle occasioni di confronto, delle organizzazioni sindacali o qualche cosa per poter, insomma, rispondere a questo tipo di peggioramento delle condizioni comunque già di per sé non ottime iniziali?
Il problema, allora, il problema principale chiaramente è stato il Covid all'inizio. Quando l'azienda ha aperto c'erano gli uffici dove tutti lavoravano. Poi è arrivato il Covid e allora hanno deciso di far lavorare la gente da casa.
Sì, come
Quando io
tanti
sono
hanno trovato
e
che conviene loro, ecco.
quando sono stato assunto io già eravamo in telelavoro, quindi io non sono mai stato in ufficio, ho iniziato subito col telelavoro. Da questo punto di vista, soprattutto per quelli che lavorano nel turno di notte, riuscirsi a confrontare con i propri colleghi è veramente complicato. Io i miei colleghi non li ho praticamente mai visti di persona, anzi, cioè li vedo di persona se facciamo dei meeting con le telecamere, ma di persona io per il piacere di conoscere l'ho dovuto fare, io ho detto, senti, vediamoci per bere qualcosa. Ma da questo punto di vista siamo molto frammentati, cioè ognuno a casa sua. Ed è difficile durante il turno, mentre si lavora, parlare di queste cose e non abbiamo un gruppo, diciamo, noi del turno di notte per parlare dei nostri problemi lavorativi tra di noi, partendo dal presupposto appunto che proprio non ci conosciamo, quindi diventa anche difficile organizzare noi delle discussioni tra di noi o delle proposte o in generale delle lotte, tra virgolette. Noi abbiamo, so dalle mail che ricevo, che ci sono degli impiegati all'interno dell'impresa che sono iscritti a sigle sindacali e che fanno lotte e che ci mandano informative sulle lotte che fanno, che cercano di coinvolgere, eccetera, eccetera. Le ultime che mi ricordo io riguardavano l'aumento del salario, per esempio. Comunque la rappresentazione sindacale teoricamente ce l'abbiamo, ovviamente. Non so, questa cosa della frammentazione del non essere in ufficio pesa anche su questo. Io non conosco la faccia dei miei rappresentanti sindacali o di chi in azienda si occupa di portare, rappresentando il sindacato, di portare le istanze dei lavoratori, ed è molto difficile raccoglierle lavorando tutti in sedi separate.
Capisco. Senti, guarda, è stata una conversazione estremamente interessante per quanto mi riguarda, anche se mi avevi già accennato, ovviamente ad alcuni dei temi che abbiamo toccato. Spero che lo sia stata anche per, i nostri ascoltatori e ascoltatrici. Se vuoi aggiungere qualche cosa, hai i microfoni di Blackout a tua disposizione.
No, io ringrazio te, ringrazio Radio Blackout, e ascoltatori e ascoltatrici, spero che sia stato, ci sarebbero mille altre cose di cui parlare, sia nello specifico della moderazione che dei meccanismi aziendali, però io per il momento sono molto felice di aver condiviso questa esperienza e niente, sto tentando di farmi licenziare, chiaramente,
Ma allora forse
non...
dovremmo dare tutti i tuoi riferimenti così
Dovremmo smettere di
per
essere un incognito,
aiutarti.
esatto. Sì, ecco, il consiglio che do a tutti: non lavorate di notte. Basta, possibilmente. Non fatelo, soprattutto per un anno e mezzo.